C'è invece chi ad oggi sta cercando un modo per capire quando poter cominciare, e in un certo senso riguarda la MotoGP, e ne abbiamo parlato nei giorni scorsi con Fausto Gresini prima e con Davide Brivio poi. Ne parliamo a maggior ragione quando ci occupiamo di Formula 1, perché di fatto la Formula 1, a forza di rinvii, sta spostando sempre più in avanti l'inizio temporale ipotetico della stagione, con tutte le ripercussioni e le conseguenze del caso. Ed è un grande piacere parlarne con Matteo Bobbi qui a TMV Radio. Ciao Matteo.
Ciao Matteo.
Ciao ragazzi, buonasera a tutti.
Grazie davvero.
Io quando Matteo mi dice ciao invito. Ragazzi,
che emozioni.
Lo sai perché mi fa sentire giovane, mi fa tornare giovane. Matteo, lo sai quanti anni ho? Io ho 49 anni e mezzo e 3 giorni, te lo volevo dire.
Sei un giovanotto,
un ragazzino. Sì, sono proprio, guarda, finito.
Sei alla prima quarantena.
Sì, esatto, sì. Io spero di farne una e basta, sono sincero, insomma, magari sono disposto anche a regalare un anno di vita, però basta quarantena, insomma, ecco.
Caro Matteo, allora, a proposito di quarantena, poi parliamo anche di Formula 1, però domanda di rito e che non è più di retorica, ma ha evidentemente un retrogusto diverso: come stai e qual è la tua esperienza personale, la tua testimonianza personale di questo periodo?
Ma guarda, innanzitutto sto bene, grazie, che è un po' la cosa più importante in questo momento, essere in salute. Grazie a Dio anche tutti i miei cari familiari, insomma, stanno bene. È un momento sicuramente difficile, perché quando vedi morire persone è sempre molto triste, nonché pericoloso, perché poi abbiamo visto come questa cosa può attaccare chiunque di noi, al di là dell'età e eccetera. Quindi è un momento sicuramente difficile, e credo che, senza essere insomma pessimisti, ma credo che questo stop così lungo, e al momento non si conosce neanche per quanto ancora sarà lungo, possa poi creare tutta una serie di problematiche che, ahimè, ci porteremo avanti credo per un po' di anni. Questo spero che non faccia più male ancora del virus stesso.
Mi sembra una riflessione molto corretta, e sì, soprattutto che può essere applicabile veramente a quasi la totalità dei settori industriali, anche sportivi, perché a livello di durata è lecito attendersi che il crollo economico, la risalita economica, purtroppo debba essere molto più lenta rispetto alla risalita sanitaria. E quindi ti chiedo intanto, Matteo, una tua sensazione per questa stagione di Formula 1, perché leggevo anche in un'intervista recentissima di Ross Brawn l'idea di un mondiale ridotto partendo dall'Europa a inizio luglio. Ti sembra fattibile? Sei addirittura pessimista sull'effettivo inizio della stagione 2020?
No, su quello sono ottimista, perché la Formula 1 si è resa conto che deve partire, nel senso che non può permettersi un anno di stop per X numero di motivi. Uh-huh. Innanzitutto per la salute dell'organizzatore Liberty Media, che è un grosso, chiamiamolo, investitore che ha tutti i propri business nel mondo dell'entertainment legato allo sport. Nel momento in cui tutte le sue piattaforme non partono, Liberty Media rischia di essere a rischio, e quindi credo che farà di tutto e di più perché la Formula 1 parta. I team di Formula 1 stessi non possono permettersi per almeno il 50-60% di avere un anno di stop, vorrebbe dire un rischio di collasso dal punto di vista economico. Quindi la Formula 1 credo che partirà, la volontà è quella di partire, appunto, come diceva Ross Brawn, in Austria. La cosa secondo me molto positiva che è emersa dalla riunione è che i team sono disposti a tutto pur di correre, quindi accettare innanzitutto le porte chiuse, e questo secondo me è il passo più grosso verso il fatto che in qualche modo ci farà, perché secondo me la vincolante era proprio il pubblico. Accettato e accordato che si può correre a porte chiuse, secondo me in qualche modo, ripeto, si faranno. Ho anche accettato la possibilità di fare weekend ridotti a 2 giorni, hanno anche accettato la possibilità eventuale di fare un mondiale ristretto. Ross Brawn ha parlato di, se ci fosse un inizio ipotetico dal Gran Premio di Austria, che è quello un po' in questo momento voluto, ci potrebbero essere 18 gare, che quindi sarebbe praticamente un campionato completo.
Sì.
Con gare ogni settimana e ogni 3 gare una settimana, un weekend di stop. i team hanno accettato anche questo, insomma mi sembra veramente di capire che ci sia volontà assoluta. Hanno anche detto che in casi di estrema gravità, per cui il virus si protrae molto, possono anche pensare di partire ad ottobre, scavallare il campionato nell'inizio 2021 e comunque portare a casa circa una dozzina, 15 gare. Quindi insomma si sono accordati su tutto quello che permette, secondo me, il fatto che il campionato del mondo inizi.
Sei sorpreso, Matteo, da questa coesione, da quest'unione? Perché comunque negli ultimi anni la Formula 1, in particolar modo i top team, avevano mostrato anche diversi dissapori reciproci, però probabilmente qui è scattata anche la consapevolezza dell'eccezionalità del momento e che poi l'obiettivo in questo momento è identico per tutti, senza distinzioni.
Bravo, quando l'obiettivo è comune, in questo caso il denominatore comune si chiama soldo, che ahimè è il denominatore comune che muove più masse, si sono trovati subito d'accordo, perché comunque tutti hanno difficoltà a stare fermi un anno. Chiaro che poi team come Mercedes, Ferrari magari lo possono sentire di meno, ma comunque tutti a tutti i livelli hanno una grossa perdita nello star fermo. Io credo che ognuno di noi avrà una perdita più o meno grossa a seconda dei livelli, ma avremo una perdita da questa cosa, quindi figurati loro con numeri enormi.
Ti aspetti, o comunque è già avviato in questo senso, Matteo, anche un congelamento dello sviluppo delle monoposto?
Ma guarda, intanto c'è da dire che i team, e questo trovo sia molto giusto, la FIA ha prolungato il freeze, per cui devono stare chiusi a casa, e questo è assolutamente giusto, perché sennò entravi nell'ottica che il governo inglese permette, quello italiano no, il tedesco sì, e invece così hanno equiparato tutti fermi, tutti a casa e tutti dormienti. Quindi in questo momento nessun team di Formula 1 sta sviluppando nulla. Nel momento in cui apriranno potranno sviluppare, in che modalità non lo so, perché lì credo che dipenda molto da che tipo di lavoro permetterà il governo in cui risiede il team, ma andranno a sviluppare. E poi per quanto riguarda invece il prossimo anno, che ovviamente doveva esserci un cambio di regolamenti epocale, questo è stato spostato all'anno successivo. Adesso la lotta è un po' sul budget cap, perché la federazione si è resa conto che più che mai serve un budget cap, e addirittura ritiene che bisognerebbe abbassarlo da quello preventivato dei 175 milioni, credo fosse. Vogliono addirittura portarlo più basso, e lì invece qualche scontro c'è, perché ovviamente Ferrari, Mercedes, sai, per loro spendere poco è un problema.
Non c'è dubbio, e capiamo chiaramente perché. E a proposito di questo, Matteo, torno indietro, perché ovviamente nella tua carriera, come quella di ogni pilota, c'è stata una gavetta, poi uno sviluppo, una crescita anche di importanza delle vetture che si avevano a disposizione, dei circuiti e dei contesti su cui si poteva gareggiare. Ecco, per un pilota correre a porte chiuse che significato ha? Che differenze ha? Perché è già più semplice immaginarselo per un calciatore, per un cestista, per un pallavolista. Ecco, per un pilota cosa cambia?
Allora, innanzitutto non mi è mai successo, però ovviamente quando vai a correre nelle categorie, come dicevi tu, minori, hai un impatto col pubblico differente, cioè c'è meno pubblico.
Chiaro.
Poi crescendo di categoria hai sempre più pubblico. Sicuramente il pubblico è parte integrante del bello di un weekend, il pilota lo vive come tale, cioè quello che crea poi parte dell'emozione di correre un weekend, no? Vedere gli spalti pieni, vedere Ressa, vedere coda all'entrata, fa alzare, no, l'hype del weekend. Detto questo, però è talmente un momento particolare, c'è talmente tanta voglia, e io credo necessità anche da parte di tutti di godersi un po', no, anche di leggerezza magari legata da un evento sportivo che in questo momento a porte aperte, chiuse, basta che si corra o che insomma che si giochi a calcio, quello che è, però credo che ci sia veramente voglia di leggerezza. Cioè, passata la fase, perché è ancora viva, passata la fase critica sanitaria, dove ovviamente è giusto che il primo pensiero sia a salvar vite, ognuno di noi magari non è neanche nel mood di vedere un evento sportivo, ecco, passata quella fase avremo tutti bisogno di positività, perché ripeto, la mazzata che ci aspetta per i prossimi anni a livello economico è grossa, e quindi un po' di leggerezza ci farà bene.
Ecco Matteo, ci si interroga molto, no? Tu hai toccato l'argomento porte chiuse, porte aperte, semi chiuse, finestre chiuse o blindate, insomma quello che sarà sarà, l'importante è che si possa ripartire. Nel calcio le porte chiuse hanno un peso enorme, nel senso che uno stadio con 22 giocatori in campo vuoto chiaramente non trasmette nulla agli atleti, cioè è come fare una partitella d'allenamento. Ecco, un pilota su un circuito del mondiale con le tribune vuote potrebbe avere lo stesso tipo di problema, cioè, o secondo te l'adrenalina di una gara non consente, tra virgolette, di sentire magari anche l'atmosfera esterna?
Allora, ti dico, hai fatto bene, una bella domanda. Allora, innanzitutto ti dico che la Formula 1 purtroppo era già abituata in certe tappe del mondiale a non avere un grande pubblico, quasi zero in tribuna, cioè ti parlo di gare come il Bahrain, ti parlo di gare come la Malesia qualche anno fa, cioè sono gare che se tu guardavi le tribune, la Cina stessa era praticamente vuota, poi il paddock era pieno eccetera, ma la tribuna in sé era vuota, quindi il pilota, diciamo, è già un pochettino abituato. Certo che il pilota ha piacere quando le tribune sono piene, però non è una discriminante così forte come nel calcio, dove invece lì ti rendi veramente conto perché è proprio un bacino che gira intorno a te. La pista invece già è un po' più dispersiva, no? Perché ci sono zone comunque dove non c'erano le tribune, le tribune sono principalmente nei rettilinei dove passi a oltre 300 all'ora, quindi sai, c'è un impatto emotivo diverso.
E poi un'altra curiosità, Matteo, è che in tutto questo, considerato che, come detto dallo stesso Rosbruno, 8 gare sono il minimo richiesto per un mondiale di Formula 1, suppongo, immagino che la crisi economica andrà a incidere anche su molti circuiti che magari facevano, fanno della Formula 1 il loro introito annuale principale, se non addirittura la loro sopravvivenza annuale, e che non avere a disposizione i biglietti, l'indotto, gli sponsor e quant'altro possa un po' incidere anche su il calendario 21, 22, 23 della Formula 1 stessa.
Sicuro, sicurissimo, e continuo a ripeterlo, avrà un impatto drastico su qualsiasi categoria dell'ecosistema che viviamo, cioè non ci sarà un reparto che non sentirà di questo, certo, probabilmente il reparto alimentare, probabilmente il reparto sanitario non soffrirà, ma tutto il resto, quindi dalla Formula 1 al calcio, allo sport, ad ognuno di noi nel nostro quotidiano, avremo una perdita che sarà prolungata. Guardate quanti anni ci abbiamo messo a superare la crisi del 2008, che fu una crisi solo finanziaria, che gli esperti dicono che non sarà neanche la metà di quella che vivremo adesso. Abbiamo messo quasi un decennio a superarla. Se questa è di proporzioni più grosse, che ha coinvolto più settori, perché là era solo finanziaria, qua ha coinvolto anche il sanitario, io mi aspetto veramente degli anni, non sei per essere pessimista, ma è realista, certo. Mi aspetto degli anni molto 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 difficili. Qua c'è gente che troveremo un altro mondo alla riapertura, sarà un mondo diverso, dovremmo avere un distacco sociale, dovremmo avere la mascherina, non ci saranno più momenti di aggregazione,
fino al vaccino
chiaramente, però il vaccino purtroppo non c'è ancora una data temporale,
quindi
hanno detto può essere un anno, ecco, potrebbe essere un anno in cui vivremo un mondo diverso, nella speranza che si salvino più persone possibili e finanziariamente di salute.
Matteo, nel salutarti ti chiedo un altro aspetto della tua esperienza personale, perché se non sbaglio tu sei a Milano e quindi immagino che anche lo shock visivo per le immagini o per la tua testimonianza, insomma, in quelle occasioni in cui tra spesa, farmacie e quant'altro sei uscito, nel vedere la città più dinamica d'Italia e una delle più dinamiche d'Europa sostanzialmente congelarsi, diventare quasi spettrale.
È pazzesco, perché con le poche volte che mi è capitato di uscire per andare magari a Sky, e quindi ho dovuto attraversare la città, sembra veramente di vivere un film. Non c'era una persona, è un silenzio tombale, e gli unici rumori che sentivi erano quelli delle ambulanze. A fare la spesa noti già che c'è quasi una sorta di paura nell'incontrare un altro essere umano, cioè quando incontri un altro essere umano ti rigidisci, ti sposti nonostante tu abbia la mascherina. Ecco, questo sarà qualcosa che ci porteremo avanti per un po', ed è bruttissimo, bruttissimo, perché vorresti esattamente il contrario, no?